Tonello Provenzale, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare di orizzonti climatici, ovvero il tema che lei affronterà al Festival di Pistoia, Dialoghi sull'uomo. Dialoghi sull'uomo, ed è proprio un dialogo sull'uomo quello che lei affronterà sabato 25 settembre a questo festival. Ricordo ai nostri ascoltatori che Antonello Provenzale, laureato in fisica e dottorato di ricerca in fisica all'Università di Torino, è dipendente del Consiglio Nazionale CNR dall'87 e direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse, sempre del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si occupa di dinamica del sistema Terra. Io qui vorrei fermarmi leggendo questa breve scheda della Provenzale. Cosa significa praticamente occuparsi di dinamica del sistema Terra?
È un concetto importante che è nato in questi termini circa 30 anni fa, nei termini moderni, ma che in realtà era già stato anticipato da Alexander von Humboldt alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, cioè il pianeta nostro, in questo caso, come un sistema composto di molte parti diverse, la biosfera, la litosfera, l'atmosfera, gli oceani, i ghiacci, gli esseri umani, ovviamente, che giocano un ruolo importante, specialmente negli ultimi due secoli. Ecco, è un sistema in cui le diverse parti sono in interazione fra di loro. I cicli, per esempio, dell'acqua, l'acqua passa attraverso tutti questi serbatoi, va dall'atmosfera al suolo, alle piante, torna al mare, è un ciclo continuo. Così il ciclo del carbonio, così tutti i cicli che noi chiamiamo biogeochimici, cioè che mettono insieme la parte vivente con la parte non vivente. E quindi sistema Terra è questo concetto che riprende quest'idea che si è sviluppata appunto a partire da più o meno due secoli fa, su un tutto, un insieme che ha una componente organica molto, molto forte. Al centro di questo sistema c'è l'interazione fra il vivente e il non vivente, cioè tra la biosfera e la geosfera, che è uno degli aspetti più importanti del nostro pianeta, l'unico pianeta che in questo momento sappiamo ospitare la vita, perché negli altri fino adesso non abbiamo trovato tracce, e che è caratterizzato da questa continua interazione fra vivente e non vivente, fra biosfera e geosfera. Ultimo aspetto di questa interazione è l'emergere dell'Homo sapiens, e in particolare negli ultimi due secoli l'emergere di capacità tecnologiche enormi di Homo sapiens, dell'umanità, di poter modificare pesantemente, per il proprio vantaggio ovviamente, come fanno molti altri organismi, l'ambiente in cui vivono. Questa modifica a volte però non tiene conto o non ha tenuto conto di tutta la complessa dinamica del sistema Terra, appunto, e ha creato e sta creando svariati problemi che noi dobbiamo affrontare e risolvere.
Dice poco, e noi dobbiamo affrontare e risolvere. Affrontare, e va bene, e il Busilli sta nel risolvere, non è che noi dobbiamo sempre demandare nella risoluzione agli altri, agli scienziati, ai politici, ma tutti quanti dobbiamo entrare in questa coniugazione nel nostro piccolo del trovare una soluzione. In questo appuntamento, Antonello Provenzale, che lei avrà al Festival Dialoghi sull'Uomo, parlerà certamente del clima che è cambiato per cause naturali, perché poi, come diceva poco fa, l'uomo ha fatto anche di suo, no, per cambiare, e non poco, ai noi spesse volte. Però riflettevo, prima di cominciare questa conversazione, Antonello Provenzale, sul fatto che sempre più spesso si parla di questo argomento. E io mi chiedevo, ma il parlarne sempre più spesso, che risultati può portare a noi cosiddette persone comuni, sempre più distratte? Ha un'azione positiva, oppure secondo lei anche il tema della cosiddetta narrazione di cui oggi ci riempiamo tanto la bocca qui forse è un valore, è un tema fondante?
La narrazione di qualunque aspetto sia scientifico sia sociopolitico, come il cambiamento climatico, è un punto molto importante. È chiaro che noi abbiamo svariati effetti all'opera. Un primo effetto è il negare che il problema esista, per i motivi più svariati che non stiamo a esplorare adesso. Il negare che il problema esista, dicendo che non è colpa dell'uomo, che il cambiamento non c'è o che questo e quest'altro, è pericoloso perché non permette di affrontare i problemi. Dall'altra parte c'è un esagerato catastrofismo che può avere un effetto altrettanto deprecabile, nel senso che se io dico il mondo sta per finire, sarà un disastro, non c'è più nulla da fare, allora, come si diceva già in altri contesti, beh, tanto vale che andiamo a farci una passeggiata, a prendere un caffè aspettando la fine del mondo, insomma, quindi questo è altrettanto sbagliato. Il problema c'è, dobbiamo parlarne seriamente, ma dobbiamo nello stesso tempo, ecco perché prima usavo il termine risolvere, gli esseri umani sono stati capaci di risolvere, spesso con grandi sofferenze, molti problemi, sia ambientali, sia sociali, sia anche bellici, no? Siamo stati in grado di affrontare cose forse ancora peggiori. Quindi, parlarne serve per capire come fare e cosa fare, che non sarà facile, che sarà costoso, ma per esempio non fare nulla sarà ancora più costoso. Certo, continuare a parlarne e basta può avere l'effetto opposto dello stufare, dello stancare, del dire tanto se ne parla soltanto. Due punti importanti, secondo me. Il primo è che i comportamenti individuali sono importanti, sono cruciali, certamente per un migliore rapporto che noi possiamo avere con l'ambiente. Su questo voglio dire, il migliore rapporto che noi possiamo avere con l'ambiente non è per salvare la farfallina o salvare il panda, è perché l'ambiente in cui viviamo, il sistema Terra, ha delle leggi che sono fisiche, chimiche, geologiche, biologiche, e che se noi non rispettiamo, prima o poi ci capita qualcosa. Quindi è per noi stessi che noi dobbiamo avere un rapporto più sano col mondo in cui viviamo. Quindi i comportamenti individuali, certo, ma non bastano, perché la grande quantità di anidride carbonica buttata in atmosfera, che poi è alla base del problema dell'aumento delle temperature molto rapido di questi ultimi decenni e di questo ultimo secolo, è un problema legato alla produzione di energia, alla produzione del cemento, ai grandi impianti industriali. Quindi è su questo che bisogna lavorare a livello di governi, a livello di politica, di geopolitica, non solo politica del singolo Stato. E questo ovviamente è difficile perché la scelta è se continuare così, non spendere adesso e poi spendere qualcosa nel futuro, ma tanto ci sarà qualcun altro. Oppure se iniziare un'opera di cambiamento vera e propria, che vuol dire favorire tipologie di aziende e di industrie rispetto ad altre tipologie, vuol dire un cambiamento economico, non vuol dire tornare indietro, assolutamente no e mai. Io questo nel libro cerco di dirlo. Si risolvono i problemi andando avanti, non tornando indietro. Però andare avanti a volte vuol dire cambiare anche aspetti economici, la struttura economica. Quindi è un problema molto complicato. Un altro punto importante è che fino a una decina d'anni fa il problema climatico era visto come una cosa che avrebbe toccato i nostri discendenti, i figli dei figli, qualcosa di questo genere. Invece c'è stata un'accelerazione inattesa, per cui negli ultimi 10-15 anni incendi molto più estesi, ci sono evidenze abbastanza impressionanti dell'aumento dell'area bruciata in zone dove prima, per esempio, non c'erano. Aumento di eventi estremi idrometeorologici, cioè alluvioni, frane e così via. Quindi c'è una percezione che il problema si stia manifestando su tempi più rapidi di quello che noi pensavamo. E questo deve aumentare la velocità della risposta. Ci sono molte stime economiche che dicono che per ogni anno che noi perdiamo nel cambiare quello che si può cambiare, cioè i metodi di produzione energetica, di trasporto, eccetera, il costo sarà enorme enormemente superiore, al punto che molte nazioni non saranno in grado di sostenerlo, specialmente le nazioni attualmente con un prodotto interno lordo minore, cioè le nazioni più povere. Io parlerò di alcune di queste cose nell'incontro, ma più che insistere su questo che è scritto nel libro, scritto da tante parti, volevo parlerò sia del clima del passato per darci un contesto, per capire come funziona la macchina del clima, ma vorrei parlare anche della narrazione, della percezione che noi abbiamo del problema climatico, del sistema Terra e di come spesso questa percezione sia stata nei due secoli passati mescolata con il bisogno di una percezione anche estetica della natura, sia nei termini di rappresentazioni in quadri, per esempio, ma anche negli scritti, anche pensando a, proprio anche un poco al mondo di von Humboldt e di tutti gli altri che sono venuti dopo, di Emerson, di Thoreau, di John Muir e così via.
Eh sì, anche perché poi lei all'inizio della conversazione, quando parlavamo della sua attività Antonello Provenzale a proposito del sistema Terra, della dinamica del sistema Terra, è facile comprendere che è tutto quanto in relazione, non è che si lavora a compartimenti stagni, è impossibile. E mi è venuto in mente, mentre lei stava parlando, Antonello Provenzale, un libro di Vito Teti che già dal titolo è curioso, ma assai vero, prevedere l'imprevedibile, no? Nelle faccende umane non è mai del tutto prevedibile qualche cosa, come si vorrebbe sostenere oggi, no? E nulla è mai del tutto imprevedibile e inatteso. Quindi, se tutto questo è vero, dobbiamo porci di fronte, anzitutto di fronte al passato, che in ogni modo ci può servire, il passato davanti, per costruire il presente e guardare il futuro, anche se il futuro spaventa, come in questo caso può spaventare. Lei poco fa ha citato il suo libro Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore, che il titolo è già molto eloquente, e qui non si tratta di fantascienza, tutt'altro, la storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri. Ora, è chiaro che qui il titolo è fatto per creare attenzione, ma se io penso che, per esempio, in Sicilia ci sono coltivazioni già abbastanza distese di caffè, ciò vuol dire che anche da un punto di vista di produzione ci si guarda intorno, e quindi anche questo è un modo di capire che è vero, non si hanno ancora i coccodrilli al Polo Nord e i ghiacci all'Equatore, ma qualche cosa sta sicuramente cambiando, anzi è già cambiato, e quindi noi dobbiamo adattarci, ma soprattutto prevedere e prevenire.
Qui apriamo un discorso molto complicato. Allora, da una parte vorrei dire che spero bene che in futuro non ci saranno coccodrilli, in futuro diciamo nostro, in futuro compatibile con l'umanità, non ci saranno né coccodrilli al Polo Nord né ghiacci all'Equatore. Questo si riferisce piuttosto al passato, a epoche passate in cui la temperatura era molto più alta, per cui c'erano dei coccodrilli al Polo Nord, o ancora più lontane nel tempo, in cui tutto il pianeta è stato coperto per svariati milioni di anni dai ghiacci. Quindi è proprio per raccontare come il clima può cambiare anche drasticamente, ma soprattutto quali sono i meccanismi, cioè capire i meccanismi che hanno portato a questi cambiamenti passati, che poi sono stati essenzialmente la copertura, cioè il colore della superficie, quanta energia veniva assorbita o riflessa, e la composizione dell'atmosfera, quindi la quantità di gas serra, sono i due grandi motori del clima, ci serve per capire cosa può succedere nel futuro, che spero sia, ovviamente tutti speriamo, molto meno drastico di quanto sia avvenuto in passato. E certamente bisogna adattarsi, cioè l'adattamento è necessario ed è un aspetto importante. Gli esempi del cambiamento del tipo di colture, di gestione dell'acqua, di tutti questi aspetti è fondamentale. Nello stesso tempo c'è un limite di crescita delle temperature al di sotto del quale riusciamo ad adattarci bene, al di sopra del quale non è solo questione di cambiare la tipologia di prodotti agricoli che vengono coltivati, ma il rischio di siccità aumenta molto, il rischio di ondate di calore o di alluvioni, di incendi aumenta molto, e quindi ci sono i due pilastri: da una parte l'adattamento necessario, assolutamente necessario, e che va fatto con intelligenza. L'esempio che lei faceva è un esempio possibile. Dall'altra però la riduzione soprattutto delle emissioni, per evitare che il cambiamento sia talmente rapido e talmente intenso da renderci sempre più difficile, se non impossibile, l'adattamento. Quindi sono due aspetti che vanno, che toccano tematiche diverse. Appunto, l'adattamento tocca l'acqua, tocca l'agricoltura, tocca la gestione, mentre invece la mitigazione del cambiamento, cioè la riduzione delle emissioni, tocca sostanzialmente i metodi di produzione di energia, di trasporto e questi fondamentalmente.
E poi vorrei toccare un tema, Antonello Provenzale, prima di chiudere questa conversazione, parlando di clima, e la pongo spesso questa domanda perché è una domanda che mi tocca particolarmente. Parlando di cambiamento di clima, di disastri, abbiamo appena quasi chiuso un'estate dagli eventi estremi, no? Incendi frequenti, sempre più frequenti, devastanti, che hanno distrutto tantissime foreste, e lo vediamo anche intorno, qui in Italia, la mancanza di pioggia e così via. Ora, quando noi sentiamo parlare di disastri ecologici, ed è importante parlarne, è importante raccontarle, fino a quando però non, come sempre succede, fino a quando io non tocco con mano, fino a quando l'incendio non si avvicina a casa mia, fino a quando l'alluvione non tocca la mia terra, ecco, questo sembra un discorso che appartenga ad altri. Sì, è importante, però. Ora, quanto è importante per voi che raccontate e studiate questi fenomeni e sovente avete il contatto col pubblico, quanto conta parlare a livello globale come necessario, ma soprattutto spostare l'attenzione a noi, persone comuni, sul fatto che nel posto dove io vivo devo stare attento e devo fare il possibile a ciò che succede il meno possibile, perché anche qui non è che io sia in una bomboniera, tutti quanti viviamo dei rischi. Quanto è importante spostare l'attenzione dal globale al locale?
Beh, sì, è molto importante, ma si sta facendo tantissimo. Per esempio, c'è molta attenzione su quello che capita nel bacino del Mediterraneo, anche perché il cambiamento climatico è locale, nel senso che in Europa, ad esempio, tutta l'Europa del Nord ha sperimentato negli ultimi 30 anni un aumento delle precipitazioni, con conseguente anche aumento degli episodi alluvionali e così via. Mentre invece l'Europa del Sud, quindi tutto il bacino mediterraneo, ha sperimentato una drastica diminuzione delle precipitazioni, con rischio di siccità e aumentato rischio di incendio. Quindi non possiamo parlare di cosa succede in Europa o cosa succede nel mondo. È importantissimo, e questo è un aspetto su cui cerco spesso di insistere, andare a livello, diciamo, regionale. Locale è chiaro che non possiamo prevedere cosa succederà su Pistoia nel 2053, questo mi sembra certo, evidente. Però avere un'idea di cosa capita proprio a livello di macroregioni, di zone, proprio per poter preparare dei metodi di adattamento, questo è fondamentale, e questo lo si sta facendo. Prima lei parlava della previsione e della certezza della previsione o dell'incertezza. È importante, è un punto molto importante, perché negli anni 50 c'era un pochino la speranza che nel futuro noi inteso come umanità, saremo in grado di controllare l'ambiente, e quello che non riusciremo a controllare saremo in grado di prevederlo.
Una grande hubris, comunque.
Una grande hubris, esatto. Questo non è vero, nel senso che chiaramente si è fatto molta strada, c'è molta maggiore capacità sia di previsione sia di controllo, ma non è assoluta e non lo sarà mai assoluta. Un problema importante in tutta la scienza, secondo me, è far capire che tutti i risultati scientifici, e a maggior ragione le previsioni, sono affette da incertezza, la quale incertezza non è ignoranza, cioè chiude dentro di sé ignoranza, ma non vuol dire che se io ho un risultato che ha un poco di incertezza è perché non so niente. Bisogna imparare, come in molti altri ambiti della vita, a decidere e agire in condizioni di incertezza, saper pesare l'incertezza e sapere valutare quanto costa una decisione rispetto all'altra, cosa che le compagnie di assicurazione fanno da sempre. Ma è importante far capire che i risultati scientifici sono solidi, ma non saranno mai certi. Diffidare di qualunque scienziato, di qualunque disciplina, che va in giro a dire sarà così. Perché, insomma, al di là della mela che cade dall'albero e cade per terra, insomma, la legge di gravità, che fino adesso non è mai stata smentita, quando andiamo a parlare di sistemi complessi, e qui parliamo di sistemi complessi, l'incertezza ovviamente c'è, va comunicata, e va comunicato il fatto che è ineliminabile. Non è perché gli scienziati sono poco intelligenti, cioè, a volte anche, ma diciamo in qualche modo è intrinseca al comportamento di sistemi complessi.
Antonello Provenzale, lo ricordo, i nostri ascoltatori, sarà ospite a Dialoghi sull'Uomo sabato 25 settembre sul tema orizzonti climatici. Per la partecipazione, ovviamente, ormai sarà san dir, bisogna prenotare, dialoghisulluomo.it. Ma prima di salutarci, invece, Antonello Provenzale, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo La singolarità del vivente di Miguel Benassayag.
Edizione Vita e Pensiero, se non ricordo male, Miguel Benassayag.
Sì. Soprattutto la, diciamo...
No, questo è Yakabook, non Vita e Pensiero, mi correggono.
Sì, esatto, Yakabook. Con una critica articolata, profonda, a tratti non facile da seguire per un vile meccanico come me. Vile meccanico era il termine che veniva usato per gli scienziati nel Cinquecento, che diciamo erano un po' più così, un po' più grezzi dei filosofi, ma è un libro molto bello che ha una critica fondamentale al cosiddetto transumanesimo, all'idea di poter superare i nostri limiti e la stessa, insomma, di vivere eternamente dentro una macchina.
Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato e buona giornata, Antonello Provenzale.
Grazie a tutti, buona giornata.